Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici e buon anno. Benvenuti a questa seconda puntata di questi best of natalizi di Terzo Tempo, in cui vi ripropongo alcune delle interviste andate in onda negli scorsi mesi. Io sono Martina Stefanoni, stiamo insieme fino alle 11.30. Oggi partiamo dal Brasile, andiamo a Rio de Janeiro. A fine ottobre c'era stata una grossa operazione di polizia nelle favelas di Rio contro il gruppo criminale Comando Vermelho, uno dei maggiori della città e del paese. Gli scontri erano durati molte ore, interi quartieri si erano trasformati in zone di guerra, 132 persone erano state uccise. Se ne era parlato molto comprensibilmente, però come spesso accade, questi racconti avevano offerto solo una parte della storia. E allora noi abbiamo voluto provare a capire meglio cosa sono concretamente le favelas di Rio e ce lo eravamo fatti raccontare dal nostro collaboratore Luigi Spera, che a Rio vive.
Le favelas di Rio de Janeiro hanno una struttura molto peculiare. Questo deriva dal fatto che le costruzioni sono nate in maniera spontanea nel corso degli anni, a partire dalla fine del 1800 fino ai giorni d'oggi. Per cui dal punto di vista, come dire, estetico, hanno delle caratteristiche in comune, nonostante ci siano delle enormi diversità tra una favela e l'altra. Diciamo, quello che le accomuna tutte la presenza di servizi piuttosto scadenti, e quindi questo dà modo di vedere dall'arrivo, insomma, in qualsiasi favela una situazione un po' precaria di igiene, di accumulo di spazzatura. Poi la struttura è piuttosto semplice, nel senso piuttosto scarna, molto spesso le abitazioni non hanno delle rifiniture specifiche, molto spesso sono mattoni a vista, per cui questo è più o meno quello che caratterizza dal punto di vista meramente estetico. Poi ci sono delle grandissime differenze tra una favela e l'altra. Noi abbiamo delle favelas enormi, gigantesche, tipo i complessi di Alemão e Penha, che sono quelli interessati dall'operazione della polizia, dove abitano oltre 250.000 persone, che sono un territorio enorme, gigantesco, coprirebbe tranquillamente il centro storico di molte città italiane per estensione, no? Poi ci sono le favelas della zona sud, di fronte alle famose spiagge di Copacabana e Ipanema. Quelle nascono sulla costa, per cui sono molto inclinate, diciamo, appese letteralmente alla fascia costiera. Poi ce ne sono circa 1000 di favela censite, per cui ciascuna ha le sue caratteristiche, le sue specificità, e va anche detto, sì, anche dal punto di vista della presenza criminale, della pericolosità, le favelas presentano una grande diversità l'una dall'altra. Ci sono alcune zone che sono realmente dei luoghi impenetrabili, pericolosissimi, dove c'è una presenza di criminali armati enorme, dove anche solo il passaggio di una pattuglia della polizia può scatenare sparatorie e confronti che durano anche per molti giorni. Ci sono invece altre comunità che sono semplicemente delle zone dove non c'è una grande presenza criminale, dove ci sono soltanto i residenti che ci abitano.
Ma chi è che vive nelle favelas?
Chi abita nelle favelas è un profilo estremamente chiaro e definito. Sono poveri, sono persone umili, sono i lavoratori. E parliamo praticamente dell'enorme massa di lavoratori del Brasile, che sono la stragrande maggioranza della popolazione, che vive con uno o due salari minimi. Il salario minimo è circa 1.500 real, parliamo di 250-300 euro al mese. Chi vive con un salario minimo o due salari minimi, e spesso ha una famiglia da mantenere, non riesce a trovare un luogo dove andare a vivere, un affitto in un'abitazione, tra virgolette, normale, nell'asfalto, come si dice qui, no? Quindi nella città ufficiale, per cui deve ricorrere a trovare una propria sistemazione all'interno delle favelas. Quindi, e questo è sempre stato così, e sin dall'origine delle favelas, l'occupazione fisica delle colline, insomma degli spazi aperti, risponde a un'emergenza abitativa che in realtà sin dall'Ottocento risponde a un'emergenza abitativa che anche i ricchi hanno dovuto, diciamo, affrontare perché non c'erano le strutture per sostenere la crescita demografica. Ovviamente la risposta è stata costruirsi una casa con materiali di risulta. All'epoca, diciamo, quindi legname, latta e qualsiasi altro materiale che potesse essere utilizzato per costruirsi una piccola casetta per andare a passare la notte. Questa emergenza è ancora così e la diseguaglianza sociale, la disparità enorme dei salari rende questa crisi praticamente ancora attuale. Per cui se un lavoratore umile guadagna uno, due o anche tre salari minimi al mese, ha una famiglia da mantenere, non può affittare una casa, per cui va in favela. Per cui la cosa sostanziale che va detta, diamo un numero, meno dell'1% delle persone che abitano in favela sono trafficanti. Il 99% e più di chi abita nelle favela sono persone umili, lavoratori umili, poveri, che non hanno nessun altro posto dove andare e che sono sottoposti al giogo criminale di queste organizzazioni, che quindi sono vittime sia dei criminali di cui devono rispettare le regole, e sono regole ovviamente da criminali, regole sanguinarie, e di contro poi devono pagare le conseguenze di quando la polizia entra senza tener conto della loro presenza per attaccare i criminali. E quindi questo causa gli scontri a fuoco che costano la vita a moltissime persone nel corso dell'anno, moltissime vittime di pallottole vaganti. Bambini, persone che erano magari anche dentro la propria casa, perché le pallottole che vengono usate in un ambiente così ristretto riescono tranquillamente ad aprire varchi nei mattoni e penetrare nelle case e uccidere persone.
Certo, ma che tipo di comunicazione, di scambio sociale, diciamo proprio, c'è tra la città ufficiale e le favelas?
La grande massa dei lavoratori che guadagna uno o due salari minimi, quindi che sono costretti, tra virgolette, a vivere in favelas, non sono, è una parte enorme. Quindi, come dire, la commessa del supermercato, la cassiera del supermercato, l'autista del pullman, il portiere di un palazzo, anche gli autisti di Uber, questa è nella parte moderna, diciamo, che sta sviluppandosi adesso molto. Quindi sono tutti una grande gamma di lavoratori che abitano lì, per cui sono perfettamente integrati alla città, quando sono fuori. Quindi questa è una questione sociale di cui si parla da molto, cioè il lavoratore quando esce dalla favela e ovviamente non ha nessun contatto con il trafficante e va a lavorare al servizio del padrone, al servizio del signore, quando è in questo contesto è semplicemente una persona povera, si guadagna da vivere con un lavoro onesto ed è perfettamente integrata nella città, perfettamente integrata nella società. Poi c'è quella che io definisco la metamorfosi del favelato, in cui dal momento in cui lascia il suo posto di lavoro al servizio dei signori ed è una persona onesta per bene, un lavoratore che si impegna, guadagna ed è integrata alla società, quando arriva in favela, automaticamente quella stessa persona diventa un elemento dell'universo favela e quindi, dato che l'universo favela è visto come un luogo di eccezione e è visto in termini di pubblica sicurezza come un locale di guerra, una località di guerra da conquistare militarmente, quella persona che prima era una persona per bene integrata alla società diventa, nella migliore delle ipotesi, un danno collaterale accettabile, perché se sta là è associato all'idea della favela e quindi del trafficante. Ed è questa la grande questione che non viene affrontata in maniera sufficientemente efficace per poter evitare la morte di tanti innocenti e anche per essere più efficaci nella lotta al crimine. Perché dopo l'intervento che c'è stato ieri della polizia, molte delle critiche della popolazione è stata: dopo tutto questo che avete fatto, cosa è cambiato? Come avete colpito il crimine? L'effetto non c'è, perché se non c'è una strutturata politica di pubblica sicurezza che contrasti il crimine, la crescita del crimine, il riciclaggio del denaro che sono miliardi all'anno, e non si va da nessuna parte, non è arrivando in favela e uccidendo tutti che si risolvono i problemi.
Ma e invece le persone che invece vivono nella città, la favela per qualche motivo la frequentano?
La favela è una periferia non geografica. a Rio de Janeiro in particolare, cioè noi abbiamo favelas diciamo a margine di praticamente ciascun quartiere ufficiale, dai quartieri più ricchi, esclusivi della zona sud, sino ai quartieri più poveri, dove anche i quartieri diciamo sono dei quartieri dormitorio, in ciascuna di quest'area ufficiale, diciamo così, della città c'è più o meno una favela, per cui il rapporto che c'è con la città della città con le favelas è o di ignoranza, diciamo così, nel senso di ignorarne la presenza, e questo è una grande fetta della popolazione delle classi più abbienti, bianche di solito. Io conosco un numero enorme di carioca che abitano in una zona sud, non si sono neanche mai avvicinati a una favela, non sono mai entrati. Ovviamente la chiave di tutto è la vendita di droga, cioè il grosso del denaro che viene a queste organizzazioni criminali viene dalla vendita di droga, quindi è chiaro che qualcuno dovrà pure andarsela a comprare questa droga nella favela, no? E sono ovviamente milioni di persone, tra cui anche i ricchi bianchi della zona sud, che come dire, cercano il posto migliore dove andare, vicino casa, e vanno a comprare la droga. Quindi il rapporto è questo: lavoratori escono e chi compra la droga entra, compra la droga e va via.
Quindi non c'è uno scambio che vada al di là di questo. Non
Chi abita fuori dalle favelas non va in favela,
c'è.
di norma. E l'ambiente della favela si è un po' circoscritto a chi ci abita, no? Io la prima volta che sono venuto qui e sono entrato in una favela, sono rimasto molto colpito da questa grande ricchezza, perché io mi aspettavo un ambiente che è quello poi che si aspettano un po' tutti i turisti stranieri, gli italiani che arrivano, aspettano quest'area di guerra con solo gente armata e che fanno insomma attività criminali. In realtà no, la favela è un posto estremamente vivo, attivo, ci sono corsi, ci sono le palestre, ci sono le scuole, ci sono i doposcuola, ci sono in alcune quelle più grandi ci sono anche delle cliniche, degli ambulatori, quindi c'è una vita, ci sono corsi per i bambini, ci sono una serie di attività, sono biblioteche, addirittura musei, cioè insomma è una vita, è una città nella città, diciamo così, però chi la frequenta è sempre chi è della favela, nessuno no, ma pochissime persone entrano in favela e vanno a farsi delle domande o vanno a conoscere la realtà che c'è. C'è questa divisione, no? Cidade Partida, che è il titolo di un famoso libro che racconta questa storia.
Encore un génocide sur les journaux des motrices. Ça me rend émotif sur les murs de la city. Graffiti Free Palestine. Les effaceront demain, mais c'est pas ça qui démotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. Va pas se laisser taire, y'a trop d'innocents qui saignent. Trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de guerre. C'est nous la résistance, comment faire leur de haine. Parfois je me demande si on vit tous sur la même planète. Y'a des gens sous les bombes, mais on parle que des JO sur les ondes. On a laissé le pouvoir à des mecs pas nets. Et ça me rend jusque sous les ondes. C'est pour nos frères Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays. Pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice, avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Que reste-t-il de notre humanité? De Gaza à Paname, tous concernés. Ce qu'on regarde sur l'écran télévisé. Pour tordre, tu sais c'est la réalité. Les cours d'histoire ne nous ont-ils rien enseigné? 2024 on se tire encore dessus pour une divinité qu'il a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur. Sans tuer les cœurs se serrer, même en terre brûlée, il reste une flamme. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs.
Paesi che hanno deciso di boicottare l'Eurovision di quest'anno, del 2026, per protestare contro la partecipazione di Israele, c'è anche la Slovenia. E Lubiana, diciamo, ha avuto sempre una linea molto dura con Israele. A fine settembre, ad esempio, aveva dichiarato persona non grata il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Allora, abbiamo provato a capire da dove arriva questa posizione della Slovenia e l'abbiamo fatto insieme a Stefano Lusa, caporedattore di Radio Capodistria.
Questa ultima decisione era nell'aria e sembrava dovesse essere anche approvata insieme alla dichiarazione di persona non grata di Milorad Dodik, che è il leader dei serbi di Bosnia, che anche lui non può entrare in Slovenia da qualche settimana oramai. Diciamo che la Slovenia nell'ultimo periodo ha accelerato moltissimo sulla questione palestinese e ha approvato tutta una serie di interventi dal riconoscimento della Palestina avvenuto un anno fa all'embargo sul transito di armamenti diretti in Israele, al dichiarare persone non grate Ben-Gvir e Smotrich, i due ministri che si sono, diciamo, impegnati di più sulla questione relativa a Gaza, che hanno anche avuto le affermazioni, insomma, più dure nei confronti dei palestinesi. Diciamo che questa svolta in politica estera della Slovenia un po' sorprende, perché Lubiana è sempre stata molto prudente, è sempre stato un paese che in qualche modo ha cercato di non accelerare troppo il passo, e bisogna ricordare che la ministra degli esteri Tanja Fajon, nel momento del 7 ottobre, subito dopo l'attentato, aveva dichiarato, suscitando anche qualche perplessità nel paese, dicendo che gli israeliani avevano il diritto di difendersi con ogni mezzo. Beh, dopo che si è visto quello che era successo a Gaza, e anche sotto la pressione dell'opinione pubblica e del più piccolo dei partiti di governo, diciamo della sinistra più radicale, le cose sono cambiate, ed oggi la Slovenia è una delle capofila nel porre l'indice nei confronti di Israele. I critici del governo dicono che sono tutte questioni relative anche alle elezioni e al seguire un po' l'opinione pubblica. Sicuramente non è solo questo. La Slovenia è un piccolo paese, un paese che in qualche modo capisce che per la propria esistenza il diritto internazionale è fondamentale, che le regole del gioco sono fondamentali, e proprio per questo in qualche modo Lubiana difende i palestinesi, ma probabilmente difende anche se stessa, perché proprio appunto istituzioni come l'ONU e come il diritto internazionale sono la miglior garanzia anche per la sopravvivenza stessa della Slovenia.
Ma storicamente, nel senso prima di questa fase iniziata dal 7 ottobre in poi, la posizione slovena riguardo alla Palestina com'era?
C'è un'eredità jugoslava, la Jugoslavia era un paese che era sempre molto vicino alla causa palestinese, e quindi nell'opinione pubblica c'è sempre stata una certa simpatia e anche una certa comprensione per la causa palestinese. Il governo aveva tergiversato molto e si era molto in qualche modo allineato al resto dell'Occidente. La Slovenia ha sempre avuto una politica estera prudentissima e si era sempre preoccupata di allinearsi a quelle che erano le posizioni dell'Unione Europea, senza in qualche modo avere slanci e così via. Per questo era criticata da una parte dell'opinione pubblica, una parte dei giornali. Dopodiché c'è anche comunque c'era anche un'amicizia con Israele, che derivava anche da questioni storiche relative anche all'esodo degli ebrei dall'Europa, dove appunto all'epoca jugoslava funzionari sloveni diedero una mano concreta, insomma, perché degli ebrei potessero essere trasferiti in Israele. Però al di là di tutto, diciamo che quello che sta accadendo a Gaza in Slovenia ha un'importanza maggiore rispetto anche a quello che si vede sui giornali italiani, al centro del dibattito dell'opinione pubblica, e diciamo questo ha provocato anche che la politica in qualche modo si allinea a quella che è l'opinione pubblica nel paese.
Che tipo di dibattito c'è nell'opinione pubblica, ed è cambiato? Perché ad esempio in Italia ha avuto un'accelerata nell'ultimo periodo. Lì che tipo di dibattito c'è? C'è divisione, manifestazioni?
Ci sono manifestazioni pro-palestinesi e c'è molta comprensione. Dopodiché non tutti sono d'accordo. Ci sono anche quelli che sono schierati più dalla parte di Israele, Ma diciamo che in questo momento in Slovenia, diciamo, si viene quasi presi di mira, insomma, se non si usa il termine genocidio quando si parla di quello che sta accadendo a Gaza, questo per darti l'idea. L'ex presidente della Repubblica, tempo fa, in una trasmissione televisiva, aveva preso un po' le distanze dall'attuale presidente della Repubblica, Natasha Fajon, che tra l'altro alle Nazioni Unite ha fatto un discorso durissimo proprio in questi giorni, parlando della situazione in Israele, in Palestina. La presidente aveva usato appunto il termine genocidio tempo fa. Borut Pahor ha detto: beh, io non avrei usato quel termine lì, ed è stato subissato da critiche.
Si può immaginare che il tema rientrerà nelle prossime campagne elettorali?
Sì, no, sicuramente sarà uno dei temi della campagna elettorale. Diciamo che sicuramente la questione palestinese in Slovenia è una questione che sta sulle prime pagine dei giornali e che appassiona l'opinione pubblica. Questo è quello che è assolutamente evidente in questo momento.
Salutiamo andando in Argentina. Il tango è ancora una musica che rappresenta moltissimo Buenos Aires, e proprio a pochi chilometri dalla capitale argentina c'è il laboratorio di Damian Gutlien, liutaio argentino specializzato nella messa a punto artigianale del bandoneon, lo strumento simbolo del tango. E grazie ad un dono unico, Gutlien preserva i suoni autentici e le tradizioni del tango. Allora, vi saluto con il reportage di Marta Facchini.
Cada una de estas chapitas genera un sonido, una nota. Y eso es lo que se transfiere acá. Y lo que hay que ir logrando, ese equilibrio, esa dulzura, ese color de sonido.
Damian Gutlien tiene in mano un vecchio bandoneon, seduto nella cucina di casa sua a San Martín, città a pochi chilometri da Buenos Aires. Muove le dita sui tasti dello strumento musicale, che ha una forma simile alla fisarmonica, ha gli occhi chiusi e ascolta con attenzione il suono profondo e malinconico che sta producendo, mentre apre e chiude il mantice, la parte mobile in stoffa che regola il flusso dell'aria nello strumento. Damian Gutlien è un liutaio e da più di 20 anni ripara il bandoneon, diventato il simbolo del tango e dichiarato patrimonio culturale dell'Argentina. Il bandoneon è stato inventato negli anni 20 dell'Ottocento da un liutaio tedesco. Era stato creato per essere suonato durante le processioni, come fosse un organo portatile. Agli inizi del Novecento arriva sulle sponde del Rio della Plata, nelle valigie degli immigrati tedeschi e italiani. Comincia a essere usato nelle orchestre formate dalla classe operaia argentina e diventa l'impronta musicale della danza appassionata che negli anni assumerà la forma del tango. Alcuni dei più grandi musicisti di orchestre di tango, come Astor Piazzolla, sono stati anche grandi interpreti del bandoneon. Per decenni a Buenos Aires i bandoneones sono stati riparati dai due liutai italiani, Riccardo Romualdi e Fabio Fabiani, conosciuti come Los Tanos. Damian viveva nello stesso quartiere. Quando era un ventenne ha iniziato a frequentare il loro laboratorio e a osservare come i due artigiani si prendevano cura dello strumento musicale. Guardandoli imparava e allenava l'orecchio.
Primero conocí a Romualdi, era vecino de, o más o menos vecino del barrio.
Ero molto incuriosito dal mondo della liuteria. Quando andavo in laboratorio, durante i primi tempi, mi limitavo a portare il caffè a Riccardo e a Fabio e mi fermavo a guardarli. Poi ho iniziato a imparare il mestiere e passo dopo passo, in 5 anni, ho imparato tutto il processo di accordatura. La cosa più difficile è stata educare l'ascolto. Per me Riccardo e Fabio sono stati i più grandi liutai di tutti i tempi.
Pues a tocar alguna herramienta, a hacer algún pequeño trabajito y paso por paso fui conociendo todo el proceso de afinación, ¿no?
Accordare bandoneon è un'arte difficile. Damian non usa accordatori elettronici ed è una delle poche persone al mondo a lavorare a orecchio. Utilizza pochi strumenti come lame e cesoie. Devi ascoltare con attenzione ogni nota, cercare se nel suono ci sono imperfezioni, come dissonanze o vibrazioni strane. Quando una nota sembra essere non del tutto intonata, apri lo strumento per accedere alle sue ance. Sono sottili lamelle metalliche responsabili della vibrazione sonora. Con una piccola lima rimuove una quantità minima di metallo dall'ancia corrispondente, modifica leggermente la sua massa e di conseguenza la frequenza. Dopo ogni intervento, richiude il bandoneon, tocca il tasto e prova di nuovo la nota, finché il suono non diventa puro, stabile, espressivo. È un lavoro quasi meditativo che lo assorbe completamente.
Este sonido. Yo estoy escuchando dos cosas que están sonando y hay que lograr que suene una sola. Ahí hay dos lengüetas que están sonando a la vez, ¿sí? Entonces, lo voy a limar.
Se quando ascolto sento due suoni che vibrano contemporaneamente, devo riuscire a farne sentire uno solo. Allora apro il bandoneon e limo la piccola ancia in metallo che corrisponde a un tasto, quindi a quel suono. Con la mano capisco quanto materiale sto togliendo. Così spariscono le due note che suonavano insieme. È come se una frequenza si perdesse dentro l'altra. Per me si tratta di un suono inconfondibile, artigianale, ed è il suono di Buenos Aires. È il suono dei primi maestri che hanno iniziato a riparare bandoneones. Suonando, ogni musicista reinterpreta il suono di quei tempi, gli dà una forma, lo rende suo.
Es el sonido que lograban ellos, que fue algo diferente al resto de los afinadores de bandoneones de esa época. Tenía una impronta personal muy particular.
Negli anni il laboratorio di Damiano è diventato un punto di riferimento. Questo piccolo spazio ordinato, che ha l'odore del legno, è stato attraversato da alcuni dei più grandi interpreti argentini del tango, ma sono arrivati anche musicisti da altri paesi. Con loro Damiano ha creato un rapporto di amicizia e di fiducia. Ricorda le storie di ognuna delle persone che hanno varcato la soglia del suo laboratorio.
Y nada, me han contado historias llorando, me lo contaban, no, no, mira lo que me pasó esto, no me di cuenta, estaba en un placar, se inundó, bueno, no.
Una volta mi hanno portato un bandoneon che era stato danneggiato dall'acqua. Il lavoro mi ha richiesto moltissimo tempo. Ci sono voluti mesi e mesi solo per far asciugare il legno. Quando finalmente ho chiamato il proprietario per dirgli che era pronto, si è messo a piangere. Spesso quando arrivano qui si siedono e iniziano a suonare. Tutto questo è profondamente emozionante. È come ridare vita a uno strumento stanco, non lasciarlo morire.
Es como volver a la vida un instrumento que uno no lo deja morir.
E anche questa seconda puntata dei Best Of di Terzo Tempo si è conclusa e quindi vi do l'appuntamento alla prossima puntata nuova, diciamo, di Terzo Tempo che sarà l'11 di gennaio. Grazie a chi è stato insieme a noi anche durante queste vacanze e vi auguro una buona giornata e un buon rientro al lavoro per chi non è già rientrato. Buona giornata allora a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!